Unità 3. Il controllo dell'espressione genica. La regolazione genica nei procarioti. Alcune proteine vengono prodotte dalla cellula ad un ritmo relativamente costante e l'attività dei geni che codificano queste proteine non è regolata in modo sofisticato. Altre proteine vengono prodotte solo quando sono necessarie, in questo caso il controllo dell'attività genica è molto preciso. Sebbene il controllo dell'espressione genica possa avvenire sia durante la trascrizione che in fase di traduzione o di post-traduzione, nei procarioti esso si verifica prevalentemente a livello di trascrizione, con l'attivazione o inattivazione dei geni. Le proteine indispensabili alla cellula in tutto il ciclo cellulare sono codificate da geni, detti geni costitutivi, che non richiedono un controllo particolarmente sofisticato, dato che devono essere sempre attivi. Al contrario, l'attività di altri geni strutturali deve essere regolata in modo preciso e rapido. Il modello che spiega la regolazione della trascrizione nei procarioti si chiama operone. I meccanismi di azione del repressore sono di due tipi. 1. In alcuni operoni, il repressore blocca stabilmente l'operatore e viene rimosso esclusivamente quando giunge dall'esterno una molecola specifica chiamata induttore. L'induttore disattiva il repressore. 2. Il repressore entra in azione soltanto in presenza di un corepressore, molecola che lo rende capace di legarsi all'operatore. Il corepressore attiva il repressore. In entrambi i casi, la presenza dell'induttore o del corepressore determina un cambiamento della forma del repressore e ne modifica la capacità di legarsi all'operatore. La regolazione prima della trascrizione. Negli eucarioti, i meccanismi di regolazione della trascrizione sono più complessi di quelli che abbiamo visto per i procarioti, e comprendono anche la possibilità di modulare l'intensità della trascrizione. Negli organismi eucarioti pluricellulari, inoltre, la regolazione genica è alla base del differenziamento cellulare, le cellule somatiche di un individuo, infatti, pur condividendo lo stesso patrimonio genetico, lo esprimono in modo differenziato a seconda della funzione che svolgono. Sebbene il processo di trascrizione proceda in modo analogo nei procarioti e negli eucarioti, tra i due gruppi esistono alcune differenze che hanno ripercussioni importanti sulle modalità di regolazione dell'espressione dei geni. Negli eucarioti alcuni meccanismi di regolazione genica possono intervenire prima che un gene venga trascritto nel corrispondente mRNA. Questi meccanismi si basano su una modifica della struttura della cromatina. L'impacchettamento del DNA può essere tale da impedire all'RNA polimerasi e alle proteine del complesso di trascrizione di legarvisi e iniziare la trascrizione. Osservando al microscopio una cellula eucariotica durante l'interfase è possibile distinguere due tipi di cromatina: l'eucromatina dispersa nel nucleo e poco colorata, l'eterocromatina, più condensata e colorata intensamente. Vari studi hanno dimostrato che l'eucromatina corrisponde al DNA che viene trascritto in RNA, mentre l'eterocromatina contiene geni che di solito non vengono trascritti. Un esempio di DNA eterocromatino si osserva nelle cellule somatiche delle femmine dei mammiferi, dove sono presenti due cromosomi X, uno attivo e uno inattivo. Il cromosoma X inattivo si presenta, durante l'interfase, condensato in una massa di eterocromatina, chiamata corpo di Barr. La regolazione durante la trascrizione. Nei procarioti, infatti, la trascrizione può essere effettuata oppure bloccata, ma non può essere aumentata o diminuita come invece accade nelle cellule eucariotiche. La trascrizione differenziale dei geni è uno dei modi con cui gli eucarioti variano la quantità di proteine prodotte a seconda delle necessità cellulari. La trascrizione differenziale dei geni negli eucarioti è possibile grazie all'esistenza di particolari sequenze di DNA e di specifiche proteine. Due sequenze regolatrici poste a monte del promotore alle quali si legano proteine regolatrici che hanno il compito di attivare il complesso di trascrizione, formato dai fattori di trascrizione e dall'RNA polimerasi secondo, quello che trascrive i geni strutturali. sequenze amplificatrici poste a una certa distanza dal promotore, alle quali si lega delle proteine attivatrici, che hanno il compito di stimolare ulteriormente il complesso di trascrizione. Il modo in cui agiscono le sequenze amplificatrici non è ancora del tutto noto. Sequenze silenziatrici che bloccano la trascrizione grazie al legame con alcune proteine che vengono chiamate repressori. Al contrario di quanto avviene nel DNA dei procarioti, i geni degli eucarioti, i cui prodotti hanno una correlazione funzionale, non sono raggruppati negli operoni. Ciò rende più complessa la loro regolazione. Per poter essere trascritti contemporaneamente questi geni devono contenere le stesse sequenze di regolazione, in grado di legarsi alle stesse proteine regolatrici. Per aumentare la produzione di una certa proteina rispetto ad altre, le cellule possono ricorrere all'amplificazione genica. Questo processo consiste nella creazione di più copie dello stesso gene che vengono tutte trascritte. Aumentando la velocità di trascrizione, la cellula aumenta anche la velocità di sintesi della proteina. La regolazione dopo la trascrizione. Molti geni contengono al loro interno anche sequenze di nucleotidi non codificanti, chiamate introni. Gli introni sono intervallati ai tratti codificanti, detti esoni. I geni formati da introni ed esoni sono definiti geni interrotti. Il numero e la lunghezza degli introni e degli esoni varia da gene a gene. In genere la lunghezza degli introni è 8-10 volte maggiore di quella degli esoni. Gli introni sono stati scoperti attraverso alcuni esperimenti di ibridazione mRNA-DNA. Quando un gene interrotto viene trascritto, l'mRNA, corrispondente, detto pre-mRNA, contiene anche gli introni. Prima di lasciare il nucleo per essere trasferito nel citoplasma dove avviene la traduzione, il pre-mRNA va incontro a un processo di maturazione che consiste nel taglio degli introni e nella congiunzione degli esoni. Tale processo, chiamato splicing dell'RNA, richiede l'intervento di particolari complessi molecolari, detti snRNP, costituiti da rRNA e proteine. L'espressione di un gene può essere regolata anche dopo che è stato trascritto, attraverso il processo detto splicing alternativo. Questo processo consiste nell'eliminazione selettiva di alcuni esoni, oltre che degli introni. Grazie a questo meccanismo da uno stesso gene eucariotico è possibile ottenere trascritti differenti e di conseguenza sintetizzare proteine diverse a partire dalla medesima informazione genetica. La regolazione durante e dopo la trascrizione. La regolazione della produzione delle proteine può avvenire anche dopo che l'mRNA è stato trascritto e rielaborato. I controlli traduzionali sono meccanismi di regolazione dell'espressione genica che intervengono dopo che l'mRNA è migrato dal nucleo al citoplasma, al momento della traduzione di una proteina. Uno di questi meccanismi consiste nell'impedire temporaneamente che l'mRNA si attacchi ai ribosomi, modificando chimicamente la configurazione della sequenza di inizio della traduzione. Un altro metodo richiede la presenza di una proteina che viene chiamata repressore della traduzione, la quale si lega all'mRNA quando la proteina da esso codificata è già presente nel citoplasma in quantità sufficiente. Il repressore viene disattivato quando la cellula ha la necessità di riprendere la sintesi di quella proteina. I meccanismi di regolazione che intervengono dopo che una proteina è stata tradotta riguardano essenzialmente il tempo di permanenza della proteina stessa all'interno della cellula. L'azione della proteina viene limitata attraverso la sua degradazione o apportando modifiche chimiche alla sua struttura in modo da alterarne la funzionalità. Il meccanismo che attiva la degradazione di una proteina è il seguente. Un enzima, lisina, favorisce il legame tra la proteina bersaglio da demolire e una proteina chiamata ubiquitina. Altre molecole di ubiquitina si legano alla precedente. Si forma il complesso polubiquitina. Il complesso proteina polubiquitina si lega a sua volta a un proteasoma. Una grossa struttura proteica che presenta al suo interno un cilindro cavo. All'ingresso nel proteasoma l'ubiquitina si stacca, La proteina bersaglio cambia forma e viene digerita da tre diverse proteasi, proteine idrolizzanti. La proteina bersaglio viene ridotta in piccoli frammenti peptidici e in singoli amminoacidi,